Musica di Stagione, un podcast di Radiofonica in collaborazione con Perugia Musica Classica e Fonoteca Regionale Oreste Trotta.
Amici di Radiofonica, bentornati a Musica di Stagione. Io sono Giulio Fortunato e con me c'è Simone Nocchi.
Salve a tutti.
Bene, questa puntata sarà dedicata all'evento di sabato 23 marzo alle ore 17.30 a Perugia, alla Sala dei Notari, con il concerto di Gianluca Cascioli. Cosa ci dici, Simone?
Dunque, innanzitutto inquadriamo un po' l'interprete, che Gianluca Cascioli è nato a Torino nel 1979 e ha studiato pianoforte con Franco Scala e composizione con Alberto Colla. E la carriera sua inizia nel 1994, quindi a soli 15 anni, con la vittoria del concorso pianistico internazionale Micheli, dove in giuria erano presenti tra l'altro Maurizio Pollini e la giuria era presieduta da Luciano Berio. E qui ci riallacciamo anche a un pezzo, anche un brano che verrà eseguito. E però continuando, poi si è esibito nelle più grandi sale del mondo e con le più grandi orchestre, tra cui Berliner Philharmoniker, a Boston Symphony Camerata di Salzburg, e Los Angeles Philharmonic, la Mahler Chamber Orchestra, New York Philharmonic. È inciso con la Deutsche Grammophon, tra l'altro il premio anche del concorso era l'incisione di un disco con la Deutsche Grammophon proprio, e quindi ha collaborato con tutti i più grandi direttori, Gergiev, Abbado, Termikanov, Ashkenazi, Chung, Harding, Muti, Mazel, quindi tutti i più grandi. Dopodiché, ecco, si è anche dato, possiamo dire, alla composizione. Infatti anche nella serata di
verrà eseguita una sua composizione.
Ha vinto anche concorsi per la composizione, il concorso ad esempio di composizione ICOMS, con la giuria presieduta da Ennio Morricone, e poi il premio concorso nazionale di composizione Francesco Agnello. E le sue composizioni sono state eseguite da diverse orchestre italiane, tra cui quella del Teatro La Fenice di Venezia, e l'orchestra del Teatro Regio di Torino, l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento e il Maggio Musicale Fiorentino. Quindi abbiamo, ecco, diverse sfaccettature di questo interprete, che oltre ad essere un grande pianista è anche ultimamente soprattutto un compositore. E veniamo proprio al programma.
Vediamo il repertorio.
Si divide in due, vediamo proprio che lui suonerà sia nel fortepiano che
Infatti, ti volevo proprio chiedere questo: a chi non conosce la differenza tra il fortepiano e il pianoforte, allora, se ce la vuoi spiegare?
Sì, brevemente possiamo dire che il fortepiano nasce prima del pianoforte, quindi tutti i grandi compositori classici, cioè Mozart, Beethoven, Haydn,
hanno effettivamente composto sul fortepiano.
Per fortepiano e non naturalmente per pianoforte, che è stato invece sviluppato nel XIX secolo. Mentre il fortepiano nasce con Bartolomeo Cristofori nel Settecento, e da lì ha preso sempre più piede in Europa, diventando lo strumento principale a tastiera. E i più grandi compositori, Beethoven, Mozart, Haydn, quindi hanno composto per fortepiano e naturalmente ne possedevano diversi. E più importanti costruttori sono viennesi. La differenza col pianoforte è sostanzialmente che le corde sono meno tirate, tutto è in legno, non c'è la ghisa, naturalmente non c'è niente di tutto ciò.
Si rifaceva il modello del clavicembalo.
Sì, però le corde sono percosse e quindi c'è sempre il gioco che c'è anche nel pianoforte,
non il pizzicato del
piano e del forte, quindi col peso del
tasto
uno può fare una dinamica diversa, quindi tra il piano e il forte, si chiama così anche per questo. Comunque la potenza naturalmente è molto limitata rispetto al pianoforte, i pedali esistevano ma non erano i pedali del pianoforte, cioè non c'era la risonanza o tutto quanto, i pedali di risonanza, ma c'erano pedali che imitavano sia il liuto, per dire, quindi abbassavano certe cose e quindi si formava un suono più ovattato, oppure addirittura in certi casi c'erano le cosiddette cineserie, cioè venivano azionati diversi, come negli organi dell'Ottocento.
Ah, ok, tipo i registri.
Sì, dei registri. No, però le cineserie sono tutte quelle cose, piccoli idiofoni, cioè campanelli, cose varie che servivano per
abbellire
diciamo, tutto lo strumento del proprio. E quindi ecco, suonerà naturalmente nel fortepiano Mozart, Beethoven, sonate famosissime di Beethoven, quella del Chiaro di Luna, tanto sì, per intenderci, e
anche
la fantasia di Mozart, anche famosissima. Però, e quindi vorrei adesso analizzare più che altro i pezzi diciamo tra virgolette contemporanei, che poi ormai. E quindi iniziando da Luciano Berio, con il Wasserklavier, che fa parte dei Six Encore. E encore, per chi non lo sapesse, in francese encore vuol dire bis, quindi sono piccoli pezzi brevi, incisi, diciamo proprio piccoli, che comunque sono stati composti fra il 1965 e il 1990 da Luciano Berio, che, per chi non lo conoscesse, è stato uno dei più grandi compositori del Novecento, ha contribuito a fare sì che il nome dell'Italia nella musica contemporanea fosse importante, dato che insegnò in America, negli Stati Uniti, quindi a Tanglewood, poi a Harvard anche, e soprattutto poi fondò lo studio di fonologia a Milano, dove invitò tra l'altro anche John Cage, e qui ricordiamo anche una cosa abbastanza curiosa, che John Cage non aveva molti soldi e Berio gli disse di andare da Mike Bongiorno a tentare la fortuna nel rischiatutto, e lui era espertissimo di funghi, infatti vinse una discreta cifra. E, vabbè, detto questo, poi fondò anche Tempo Reale, che tuttora esiste, e sempre però a Firenze stavolta, lo studio di fonologia era a Milano. Quindi ecco, tornando ai Six Encore, il Wasserklavier è il primo che in pratica rende omaggio ai quattro elementi, quindi terra, aria, acqua
terra e
fuoco, quindi questa è l'acqua. E si dice che fu composto dopo una conversazione tra amici a New York a proposito dell'interpretazione dell'intermezzo si minore di Brahms, della Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro di Schubert. E quindi ecco, Berio intese il pezzo come un commento musicale alle riflessioni della serata. Ecco qua. È un pezzo, come dicevo prima, molto breve. Come breve è anche l'Arc-en-Ciel di Ligeti, che è lo studio che ascolteremo poi dopo, e anche John Adams, il China Gates. Allora, adesso direi di ascoltare Luciano Berio, poi...
Ascoltiamo Berio e poi rientriamo su
Ligeti
e Adams. Thank you. Eccoci di ritorno. E ora procediamo insomma all'analisi del brano di Ligeti. Cosa ci dici, Simone?
Allora, Ligeti abbiamo già visto insomma nelle precedenti puntate.
Sì, è stato forse, diciamo è stato, eseguito spesso.
Sì, perché
quest'anno
è morto nel 20, cioè è nato nel 23, e quindi erano 100 anni l'anno scorso dalla nascita. Quindi c'è stata una celebrazione.
Non lo sapevo. Quindi molto interessante.
E quindi ecco, il compositore ungherese Ligeti ci lascia un ciclo di 18 studi per pianoforte solo, composti fra il 1985 e il 2001. Sono considerati uno dei maggiori risultati creativi dei suoi ultimi decenni, e è anche uno dei gruppi più significativi di studi pianistici del XX secolo. Che unisce quindi il virtuosismo, quindi con problemi tecnici, contenuto espressivo, seguendo la linea dei vari studi di Chopin, okay, di Liszt, di Debussy, di Scriabin, ma affrontando però anche nuove idee tecniche come compendio dei concetti che Ligeti aveva elaborato in altre sue opere a partire dagli anni 50. Dice un pianista, che Denk si chiamava, che sono questi studi il coronamento della sua carriera e della letteratura pianistica, sebbene siano ancora nuovi, sono già dei classici. Allora, lo studio che eseguirà maestro Cascioli è il numero 5 del primo libro, perché i libri sono 3 in tutto, e il numero 5 è l'Arc-en-Ciel, cioè l'arcobaleno, perché la musica sale e scende in archi che sembrano evocare proprio,
okay, la forma
un arcobaleno. È un andante con eleganza ed è uno dei studi anche più famosi di Ligeti. Quindi adesso andrei ad ascoltare.
Procediamo all'ascolto.
Thank you.
rientriamo e chiudiamo appunto con il brano di Adams, China Gates, del 1977. Cosa ci dici, Simone?
Allora, John Adams è ormai diventato famosissimo compositore statunitense, ha vinto Pulitzer, quindi è strafamoso, e si colloca nella cosiddetta musica minimalista e, o post-minimalista.
Cosa si
anche
intende?
Perché la musica minimalista fu una creata, diciamo, negli Stati Uniti da prima di lui, da Philip Glass e da Steve Reich. Loro sono i più grandi esponenti della musica minimalista. Minimalista perché c'è un pattern che viene ripetuto tantissime volte, senza tante
variazioni,
ma variazioni però importanti di ritmo e di accenti, e questo crea tutto un vortice che diventa quasi ipnotico.
Wow.
Ma la musica minimalista è proprio questo, un continuo
simile al perpetuo?
Un perpetuo che però non è un perpetuo, cioè
perché
cioè, ci sono continui cambiamenti e una ripetizione di schemi, quindi, che però non segue un rigore, una ripetizione pedissequa di schemi, qua, come dicevo prima.
Ok, non è una composizione matematica, no, un po' alla Bach,
sì,
mi vorrebbe
no,
dire.
No, cioè non proprio, però, e quindi la cosa interessante è che può sembrare cosa del genere, ma invece all'interno ci sono continui cambiamenti che creano nell'ascoltatore anche una sorta di disorientamento, certe volte anche di... perché il ritmo cambia, le note sono sempre...
La linea melodica è quella.
È sempre quella. E diciamo, ecco, gli esponenti più importanti, come dicevo prima, sono Philip Glass e Steve Reich, ma John Adams è sicuramente, insieme a loro, il più grande. Da non confondersi con John Luther Adams, che è un altro minimalista, che però... si rivolge a un tipo di linguaggio molto ambientale, cioè ambientalista proprio. E l'ocean become an ocean.
Cioè a richiamare quei
la
suoni
natura,
lì.
Tutta la natura, okay. Lui sta in Alaska in mezzo ai boschi e tutto, e però è un musicista,
cioè,
anche lui
ancora molto interessante, insomma,
sì,
questo.
Sì. Ma infatti inviterei, ecco, ad ascoltare Become an Ocean di John Luther Adams.
Ecco. Esatto.
E allora, per quanto riguarda il brano che verrà eseguito, cioè China Gates, è un breve pezzo per pianoforte composto quindi da John Adams nel 1977, e terminato quindi l'anno successivo. China Gates è una delle prime opere mature di Adams, che lo ha scritto per l'allora 17enne pianista Sarah Kyle durante un continuo piovere in California. Quindi lo stesso Adams ha suggerito che le crome costanti del pezzo riflettono la costante pioggia che c'era al tempo.
Avrei consigliato ad Adams di venire a Perugia in questo periodo, visto che ha piovuto sempre.
Ecco, quindi, le note basse del brano costituiscono la radice del modo, mentre le voci superiori oscillano tra diversi modi, quindi c'ha diverse linee, insomma, all'interno. E il pezzo dura 4 minuti qualcosa, ecco, è descritto in tre parti. Nella prima parte i modi si alternano tra la bemolle, miso, lidiano, e vabbè, quello adesso non sto a spiegare significa, ma e il sol diesis e oliano, che suonano
lo
quasi
lasciamo
come
agli addetti ai lavori.
Le versioni maggiori e minori della stessa tonalità,
esatto,
sarebbero. E la terza parte invece con un lidio e un lo. Poi la seconda parte alterna più rapidamente tutte e quattro le modalità, e Adams ha descritto la struttura dell'opera come un palindromo quasi perfetto. Quindi
interessante, quindi che la si ascolti dall'inizio alla fine, sì, fondamentalmente non dovrebbe cambiare nulla.
No. Però ecco, quindi credo di aver spiegato in breve.
Procediamo all'ascolto.
Possiamo procedere all'ascolto.
Thank you.
Eccoci di ritorno con i saluti finali. Io come sempre ricordo che c'è la possibilità di accedere a uno sconto sul biglietto se si è studenti universitari. Basta presentare il badge dell'università in fase di acquisto e si avrà l'accesso a un prezzo, diciamo, di 5 euro sul biglietto. Ringrazio come sempre Simone.
Grazie a voi.
E noi ci risentiamo per la prossima puntata. Buona musica.
Musica di stagione, un podcast di Radiofonica in collaborazione con Perugia Musica Classica e Fonoteca Regionale Oreste Trotta.